Bene, le immagini che vedete sono poche, ce n'è chiaramente. Cosa devo fare? Calma, adesso la facciamo così, un momento. Calma. Allora, dicevo, le immagini che adesso vi mostro con maggiore grandezza e calma sono quelle che vi avrei voluto mostrare prima, mentre vi raccontavo della Transiberiana, appunto, no? Della costruzione della Transiberiana, costruzione che appunto vi ricordo fu completata nell'ottobre, il 18 ottobre del 1916. E qui vedete appunto i queste sono foto d'epoca, evidentemente. Questa invece è una foto interessantissima, appunto del vagone come adesso quello per i viaggi organizzati, che vi dicevo ci sono delle agenzie turistiche che si occupano specificamente di viaggi in Transiberiana. Questo non riesco a ingrandirlo, perdonatelo, ingrandisco così, è appunto il tragitto della, ecco, della Transiberiana, visto sul coso lì. Avete capito cosa devo fare? Adesso rimpicciolirlo, volevo far vedere, ecco. E poi questa qua, fantastica, questa è, che cos'è la Transiberiana? Rete ferroviaria, rete ferroviaria più lunga del mondo, collega Mosca-Vladivostok, attraversa oltre 1000 stazioni, attraversa 7 fusi orari, quello che vi dicevo prima, che sono cose che ricorrono appunto in tutte le agenzie turistiche. A proposito della gente, dei lavori forzati, del materiale umano appunto che si è depositato sui binari, ecco qua, vi ricordo appunto migliaia di morti, lavori forzati per costruire in tempi veramente straordinari questa impresa incredibile della modernità, che appunto attraversa la Russia e arriva fino in Asia, Vladivostok, no? Questo è fantastico, Transiberiana 7x3, bellissimo, e, no? 7 città, 3 settimane, 21 giorni, no? Bellissimo. E, sì, ecco, questa è un'altra foto ancora più spettacolare, senza il blu, questo sarà un altro vagone. Se quindi volete fare un viaggetto, qui potrete mangiare, la cucina è internazionale. E questo appunto è la visione di piano dell'itinerario, appunto da San Pietroburgo, Mosca, Vladivostok, appunto come diceva Alessandro prima, di fronte al Giappone, no? Altra foto, perché appunto passa per i ghiacci, lavoratori, e va bene. Allora, dicevamo, la prose du Transiberian e de la Petite Jeanne de France è il primo poema simultaneo, vi ho detto, no? Primo poema simultaneo di Blaise Cendrars e Sonia Delaunay. Sonia Delaunay era una pittrice, esattamente, e insieme al suo compagno, suo marito, Robert Delaunay, ha lavorato a questa, in realtà ha fatto, ha costruito questa, diciamo, corrente, questo orientamento artistico dei primi del Novecento. E Blaise Cendrars è un fu insomma un poeta svizzero, in realtà poi naturalizzato francese. Questo primo poema simultaneo chiede però, prima che si spieghi un momento cosa si intenda per simultaneismo, visto che, come vi dicevo, appunto ne derivò insomma da questi studi un vero e proprio movimento con tanto di dibattito circa la paternità della nozione. Ecco, questo è è l'edizione appunto della prosa, la prosa della Transiberiana. Ovviamente non è l'edizione originale, io ho cercato i costi, copia, insomma, no? Che sia appunto fatta, che riproduca fedelmente l'originale nelle sue dimensioni, nelle sue fattezze, eccetera. Se siete interessati, su Amazon va da 957 euro ai 6400 circa. E questo è no, Tommaso, perché fa questa cosa? Vedi cosa fa? No, bisogna fermare il tutto. Fotografo, report. Io non riesco a mostrarvi. Non vi posso mostrare le immagini? Ma lui è acceso, non si è addormentato, è vivissimo.
capisci?
No, mi dispiace che non vi possa far vedere le immagini, veramente mi dispiace, perché le avevo centellinate, insomma. No, è quello che è successo prima, non va in stand by il computer, io ce l'ho vivissimo qua davanti, è lei che perde il contatto e va bene. Vabbè, ma noi qui abbiamo sempre qualche difficoltà. Allora faremo così, io vi manderò queste immagini, le caricheremo magari nel sito con dei link, insomma, adesso vediamo, allegate, annesse ai materiali, al brogliaccio, insomma, i materiali, alle bibliografie per questa prima sessione. Però è un peccato perché mi piaceva far vedere in simultanea appunto queste figure. Allora, dicevo, poema simultaneo, cercherò allora di essere più mimetica ed evocativa, visto che non ho le figure, le immagini, devo fare io la prosa della Transiberiana. Allora, dicevo, si tratta, dicevo, della Sonia Delaunay e Robert Delaunay, che incontrano in un rapporto di amicizia, di collaborazione anche, il poeta Sondrar. Cosa vuol dire simultaneismo? Cioè, che cos'è il simultaneismo? No? Indicazione, ho fatto una specie di riassuntino tipo bigino, che quindi vi leggo a mo' di definizione. Dunque, è una corrente pittorica, anzitutto, che nasce nell'ambito dell'orfismo. A voi non viene da reagire in qualche modo? C'è l'orfismo? Che c'entra? Boh, dopo vi dico. Caratterizzata dalla tendenza a superare la staticità del cubismo. Cioè mettere in movimento quel che il cubismo aveva individuato, cioè la molteplicità delle prospettive in simultanea, appunto. Però statiche, come muoverle, come farle muovere? Alla sovrapposizione simultanea di diversi punti di vista e prospettive, il simultaneismo aggiunge il ricorso al contrasto simultaneo di colori. Secondo una legge dell'ottica, a cui direttamente si faceva Robert Delaunay, che è quella per la quale due colori associati, cioè contigui, entrano in, come dire, in vibrazione reciproca e si modificano a vicenda. Quindi la composizione, no? la compresenza, la giuntura, la commessura di due colori contrastanti produce la nascita, la metamorfosi e dell'uno e dell'altro colore. Quindi, più in generale però, al di là della corrente pittorica nello specifico, per simultaneismo si intende un procedimento compositivo. Quindi narrativo, pittorico, cinematografico. Consistente nel presentare nella loro contemporaneità fatti che succedono parallelamente. Vabbè, qua abbiamo capito, simultaneismo, d'accordo. E quello che è interessante però è questa faccenda dell'orfismo, cioè in che senso nasce nel cuore dell'orfismo, all'interno del... cos'è? Allora, orfismo non ci si sta riferendo ai misteri eleusini, ma ci sta riferendo al termine che usò Guillaume Apollinaire in riferimento al suo Orfeo del 1908, per indicare quella poesia pura, quel puro poiein, quell'arte dinamica pura, potremmo dire, che egli intendeva come sintesi di pittura, parola e musica. Pittura, parola e musica. Anzi, la musicalità, per essere precisi, ecco Orfeo, il cantore. La musicalità è il tratto peculiare dell'orfismo e del simultaneismo orfico. Musica come emblema dell'arte totale. Cioè dell'arte colta nella sua operatività più pura, meno inquinata da contenuti particolari. Liberata cioè dalle forme, arte pura liberata dalle forme. Sonia Delaunay e Robert Delaunay, furono i principali esponenti del simultaneismo orfico. Essi approfondirono infatti proprio la facoltà vibratoria insita nella ripetizione di colpi di luce, quello che chiamavano il contrasto simultaneo dei colori, che distruggono l'oggetto, distruggono la parte, la determinazione, no? di quella parte, facendo emergere il dinamismo delle forme ad esso soggiacente. Interessante che Delaunay, che sono appunto, a Delaunay, che sono appunto i coniugi, tra l'altro la Sonia Delaunay in realtà era russa, anzi era ucraina, anche lei naturalizzata francese, era di lingua russa, e Sondrar nei suoi numerosi viaggi attraversò la Russia più volte, e il russo, la lingua russa, la tradizione russa è sicuramente nel suo immaginario, ecco perché anche la Transiberiana, e fu anche questo uno degli elementi che unirono, no, ad amicizia la Sonia Delaunay e il Sondrar, Dicevo, a Delaunay, a questo nome Delaunay, è dedicata anche una, non ve lo posso far vedere, va bene, una cosa che si chiama triangolazione di Delaunay. La triangolazione di Delaunay, in matematica e geometria computazionale, per un gruppo di punti P su un piano, è una triangolazione di T per P, tale che nessun punto appartenente a P, cioè il gruppo di punti P, sia all'interno del circumcerchio di ogni triangolo in DTP. Se l'avessi avessi l'immagine la potrei spiegare bene, ora come dire, vi manderò l'immagine poi.
No,
è un po' complicato come disegnino, ve lo mando in immagine. Va bene, ma questo è interessante, sarebbe stato interessante vederlo perché la Delaunay, il simultaneismo dei Delaunay produce poi visivamente delle immagini che straordinariamente ricordano la raffigurazione della triangolazione di Delaunay. E voi dite certo perché l'hanno fatta loro? No, perché il Delaunay, autore della triangolazione di Delaunay, non c'entra niente con i Delaunay pittori che hanno inventato il simultaneismo orfico. È straordinario. Si tratta del Delaunay della triangolazione di un grande matematico russo, anche lui, interessante, russo anche lui, che si chiamava Boris Delaunay in realtà, chiaramente era immigrato, aveva un'origine irlandese, va bene, e poi appunto anche lui cambia nome o viene francesizzato con Delaunay. Sull'argomento della triangolazione in questa forma che vi studierete poi quando vi manderò l'immagine e spero ne converrete, è straordinariamente simile ai giochi di figura che invece producono nella loro tecnica pittorica i Delaunay pittori, appunto. Ecco, ha lavorato a questa triangolazione nel corso degli anni 30, in particolare il 34 è l'anno della sua formulazione. Ora, al di là di queste coincidenze interessanti, secondo me, ciò che volevo aggiungere è che, insomma, una rapida descrizione, cercherò di essere efficace anche se non ho le immagini, di come fosse fatto questo poema simultaneo, no? Allora, la prosa del Transiberiano e della piccola Jeanne di Francia. Sandrard, tra l'altro, è anche questo uno pseudonimo, lui si chiamava Frédéric Louis Sauzet ed era nato in Svizzera, come dicevo, poi naturalizzato francese. Ora, intanto i Delaunay conoscono Sandrard grazie alla mediazione di Apollinaire, che era estimatore e dell'uno e degli altri. E il poemetto, che si chiama prosa, appunto, racconta il viaggio di un poeta adolescente, sedicenne, che poi sarebbe lo stesso Sandrard, in compagnia di Jeanne, che poi nel corso del poemetto si scopre essere una fille de joie, una giovane prostituta, lungo la ferrovia transiberiana, da Mosca a Harbin o Carbin, che poi oggi è nota come la città del ghiaccio, perché ci si svolge annualmente un festival della scultura nel ghiaccio. Quindi, insomma, praticamente si fanno tutta la linea, appunto, da Mosca fino quasi appunto a Vladivostok. Si sviluppa il poema in base ai ricordi e alle emozioni che vive questo giovane, questo adolescente poeta, via via che procede il viaggio. Che lo porta proprio, se ne ha qualche sobbalzo qua e là, il poema è del 1913, lo porta proprio ad attraversare quelli che sono in qualche modo i prodromi della imminente rivoluzione o quelli che sono le efflorescenze tardive della precedente rivoluzione, quella del 5, no? Quello che interessa è che l'intera costruzione, insomma, del poema si basi su un andamento ritmico, cioè che l'idea è che il ritmo del treno faccia il ritmo dei pensieri del giovane Sandrard, del giovane poeta, scandito dalle tappe di quella linea transiberiana, 157 fermate, vi dicevo, no? Segnano appunto il tragitto, no? E infatti la dedica che Sandrard appone, ma lo fa nel 19, al suo poema, è appunto ai musicisti, poema ritmico per eccellenza, è il ritmo dell'azione in corso a determinare e i pensieri e le figure con le quali la Delaunay, Sonia Delaunay, decide, innamoratasi di questo materiale che lei sottopone a Apollinaire, decide di illustrare. In realtà la parola illustrazione è sbagliata perché l'idea che muove sia Sandrart sia la Delaunay nella costruzione di questo oggetto che diventerà un libro, ma un libro a tiratura limitatissima, costosissimo, come è evidente, eccetera. Tra l'altro poi editato non nei numeri che si erano sperati perché non c'erano i soldi per fare un'impresa così. Dicevo, quello che colpisce, che unisce questi due artisti e che fa sì che di fatto producano un linguaggio nuovo codificato a sua maniera, un linguaggio liberato da ogni intenzione figurativa, secondo la Delaunay. Quindi non sono figure, non è un'illustrazione, questo gioco di colori con cui lei accompagna il testo del Sandrart. Lei decide proprio di intervenire sulla composizione, la struttura, quello che oggi chiameremo anche l'editing del testo. Ad esempio, decide di utilizzare una dozzina di caratteri diversi per la scrittura del testo, con delle variazioni di dimensione, di grafica, in particolare i colori che utilizza sono il blu, il verde, il rosso e l'arancione. E appunto dicevo, una messa mise en page, dice, è un editing, insomma, un'impaginazione che non è convenzionale, evidentemente. Infatti, ogni esemplare misura 2 metri di lunghezza, viene piegato, come dire, no? Viene fatto a fisarmonica. In particolare, Delaunay decide che appunto sulla destra ci sarà il testo, sulla sinistra invece il gioco vibrante dei colori ritmici. E la totalità delle edizioni, il numero delle copie che si era sperato di poter stampare in prima tiratura era di 150 esemplari. Che dunque per 2 metri di lunghezza ciascuna copia avrebbe dovuto raggiungere la lunghezza di 300 metri, esattamente l'altezza della Tour Eiffel. Tour Eiffel che è il punto di arrivo, no? Di ritorno dell'intera prosa, cioè del viaggio transiberiano di Sandrart. Ma anch'essa simbolo della modernità, simbolo appunto del nuovo, simbolo del Novecento, eccetera. Studio dunque del colore, studio del suono, il ritmo come ciò che detta la creazione, che fa venire fuori l'idea, il genio, ecco che dicevamo, da dove viene? Ecco, da un andamento ritmico, una provocazione estetica di tipo come gli scossoni del treno, insomma, no? Che fanno venire la figura nuova, l'immagine nuova, il passaggio ad una composizione nuova. E anche qua vedrete le figure perché vi ho mostrato quello che Robert Delaunay ritenne il suo primo quadro, la sua prima serie di quadri simultaneisti, e si chiama Le finestre. Molto bello il fatto che le finestre, no, diventino fatte in vario modo i luoghi di convergenza ritmica di questa istanza simultanea orfica. E invece per Sonia Delaunay, il primo quadro si chiama Contrasti simultanei. Siamo nel 13, 12, 13, 1912-1913, d'accordo? Nel 14 comincia le feste, comincia la Grande Guerra. Cioè, la grande Europa che sta qui celebrando, no? La propria straordinaria, enigmatica maturità moderna, l'Europa che è la madre della modernità, è la culla della modernità, non è che c'è la modernità fuori d'Europa, è l'Europa il moderno. D'accordo? Si prepara proprio in questa sua, in questo suo acme, no? Simultaneista, diciamo, si prepara alla esperienza della massima frammentazione, della massima esplosione, che sarà, la Grande Guerra, che poi in realtà è un'unica guerra, come sapete, che va dal 14 al 45. La nozione di simultaneità, no, si aggiunge, veniva impiegata da coloro che la usavano negli anni 10, dunque del Novecento, da artisti e scrittori come praticamente come sinonimo, infatti, di modernità. Sinonimo di modernità. Ora, avuto intenzione, mentre andavano le figure, di leggervi anche qualche passo dalla prosa della Transiberiana. Ora ho molte incertezze perché era importante che si vedessero le immagini, no? Di questo strano oggetto, di questo strano poema che poi è un libro. Ma no, perché ci riparte la cosa, è veramente troppo disturbante, Tommaso. La prossima volta magari cercherò di farlo col cavo, sì. Perché stiamo cercando di far andare, abbiamo trovato il modo di collegarlo con il wifi, però se mentre sta leggendo risalta è proprio una pena infinita, lasciamo stare. E quindi magari vi trascriverò alcuni passaggi di questa prosa del transiberiano, ma anzi no, alcuni ve li leggo perché sono troppo importanti per fare i prossimi passi. Quindi scrive Bleve Sandrar, la mia è una lettura non simultaneista, scientemente freddo, analitica. Allora dice, ero a Mosca, nella città dei 1003 campanili e delle 7 stazioni. Ero a Mosca e non mi bastavano le 7 stazioni e i 1003 campanili, poiché così ardente e folle era allora la mia adolescenza, che il mio cuore volta a volta bruciava come il Tempio di Efeso o la Piazza Rossa al tramonto del sole. Ma ero un pessimo poeta, non sapevo andare in fondo alle cose. Presentivo la venuta del grande Cristo rosso della rivoluzione. Lo scrive nel 13, questo dice, cosa sta dicendo? Lo scrive nel 13. Partì anch'io per accompagnare, perché questa è la vicenda, il viaggiatore di gioielli diretto ad Carbin, come vi dicevo. E tutta l'Europa, il viaggio transiberiano è questo, no? È un attraversamento dell'Europa. Intravista al finestrino di un espresso lanciato a tutto vapore, bene, tutta Europa non è più ricca della mia vita. E poi si rivolge a Jean più avanti, siamo lontani Jean, sei in treno da 7 giorni, sei lontana da Montmartre, perché lei insistentemente, la povera Jean viene fatta passare un po' per una scema, dice dimmi Blaise, siamo molto lontani da Montmartre, dimmi Blaise, siamo molto lontani da Montmartre a ogni fermata, no? E lui prima dolcemente, poi proprio seccato, le risponde sì cara, siamo lontani, sei in treno da 7 giorni, sei lontana da Montmartre, dalla collina che ti ha nutrita, dal sacro cuore dove ti sei rannicchiata, Parigi è scomparsa. Scomparsa nella sua vampa immensa, non restano altro che ceneri a non finire. E i mulini a vento sono stampelle fatte volteggiare da un mendicante. Siamo gli storpi dello spazio e tutto il paesaggio che vede dal finestrino. Avanziamo sulle nostre 4 piaghe, ci hanno tagliato via le ali dei 7 peccati. E tutti i treni sono zimbelli del diavolo, un pollaio il mondo moderno. La velocità non può fare miracoli. Il mondo moderno, le lontananze sono veramente troppo, troppo lontane. Il treno ha rumore di tuono sulle piattaforme girevoli. Il treno corre, un grammofono stride una marcia zigana e il mondo, come l'orologio del ghetto di Praga, gira inesorabilmente a rovescio. Sfoglia la rosa dei venti. Ecco il suono confuso degli uragani scatenati. Corrono in un turbine i treni sull'intrico dei binari, giocattoli del diavolo. Vi sono treni che non si incontrano mai, altri si smarriscono per strada, i capostazione giocano a scacchi. La strada ferrata è una nuova geometria, Siracusa, Archimede e i soldati che lo sgozzarono e le galere e le navi e gli ordigni prodigiosi di sua invenzione, tutti i massacri, la storia antica, la storia moderna, i vortici, i naufragi. Ecco cosa attraversa la Transiberiana. Ho visto i treni silenziosi, i neri treni che tornavano dall'estremo oriente passando come fantasmi. Ho visitato gli ospedali e a Ilok abbiamo incrociato una lunga tradotta di soldati impazziti. Nei lazzaretti ho visto piaghe troppo vaste, ferite che sanguinavano a fiotti e le membra amputate danzavano attorno o prendevano il volo nell'aria velata. L'incendio era su tutte le facce, in tutti i cuori, dita idiote picchiettavano su tutti i vetri. E sotto la pressione della paura gli sguardi scoppiavano come ascessi, in tutte le stazioni si bruciavano tutti i vagoni. E poi c'è il ritorno a Parigi, la visione della Tour Eiffel, si torna nella amata Parigi, che tuttavia sta anch'essa per saltare per aria. Quello che mi ha colpita in tutta questa vicenda è un insieme di... diciamo coincidenze, no? Che mi sembravano risuonare proprio l'una con l'altra e che preparano, così mi è parso, un cammino straordinario, o meglio un passaggio straordinario del Novecento, della modernità. Un passaggio che variamente sembra essere stato incrociato, evocato, suggerito da quello che abbiamo raccontato sino a qua, dei primi anni del Novecento, dell'inaugurazione della fase matura della modernità. Un passaggio, ad esempio, evocato, no, da questa strana coincidenza, per cui è la Transiberiana che attraversa, no, che mette assieme i poli incomponibili dell'Oriente e dell'Occidente, tagliando in faccia la Russia. La Russia stessa è transiberiana, la Russia stessa è il luogo, appunto, di composizione e di dilatazione, di esplosione, no? Di frammentazione dell'Oriente e dell'Occidente, insomma. È interessante che la Transiberiana sia stata compiuta nell'ottobre del 1916, esattamente un anno dopo. Diciamo che lo Zarievich, allora, che aveva posato con la cariola, se la sarebbe vista piuttosto male, piuttosto brutta, no? Questa Russia, no, che è la terra madre della Sonia Delaunay, Russia che la cui lingua è tanto amata anche da Sandrart, Russia che è luogo di passaggio, e questo ricorrere, no, dell'ottobre, esattamente come d'ottobre si apre il nostro seminario dell'arte dinamica. Oggi è il 28 ottobre, mi pare, che poi, se ragionassimo secondo il calendario giuliano, sarebbe già novembre, perché il calendario giuliano, che era il calendario in vigore in Russia fino alla rivoluzione bolscevica, sostanzialmente, per una differente modalità del calcolo, no, e della divisione del ciclo stagionale, del ciclo solare, di fatto aveva accumulato un ritardo, diciamo così, che era un progresso, adesso non ricordo. Insomma, in ogni caso, il 25 e il 26 ottobre sono i giorni della rivoluzione d'ottobre, quella rivoluzione che avrà un ruolo fondamentale in quanto a frammentazione, esplosione e tensione, no, compositivo-ricompositiva, e 25-26 ottobre, appunto, andate avanti di 13 giorni, credo che arrivate al 7-8 novembre, in sostanza, no? Diciamo che siamo in una stagione, ed era il 1917, altra coincidenza interessantissima, no? Mi sembrava, cominciando di 28 ottobre del 2017, necessario tenere conto di questa bizzarra coincidenza. Cioè, tenere conto del fatto che è esattamente un secolo di simultaneità, quello che in qualche modo qui ci si pone davanti agli occhi, no? 100 anni di simultaneità, 100 anni di frammentazione, cioè 100 anni di istanza simultaneista, potremmo dire. E allora ho pensato di svolgere in quest'ultima parte della sessione un piccolo promemoria che al tempo stesso evocasse la morte, no? Tutti morti segnati, no? Scanditi, sprofondati da questi 100 anni di frammentazione. Ecco perché ho preso dei piccoli crisantemi rossi che ho messo qua, perché poi stiamo andando verso la festa dei morti, come evidente. Allora, di celebrare il ricordo di questi ultimi 100 anni di simultaneità e di tensione transiberiana, ecco, di tensione transiberiana, con quella che mi sono intitolata così, Piccola Sinfonia d'Ottobre, 1917-2017. Noi siamo proprio nei giorni del centenario, di un intreccio di eventi simultanei, no? La cui potenza, la cui dinamica, la cui efficacia compositiva o scompositiva, questo sta a noi cercare di intenderlo in base a dove ci troviamo, no? Dove ci mettiamo, fu incredibile, la cui potenza compositiva o frammentante o distruttiva fu impressionante. 100 anni fa, infatti, 28 ottobre, dicevamo oggi, ci saremmo trovati nei giorni di Caporetto, intanto, no? Il 24 ottobre del 1917 avviene la breccia delle truppe austro-tedesche nello schieramento italiano, come sapete, e la cosa fu, come sapete, catastrofica. Ci sono state celebrazioni di questi 100 anni anche nei giorni scorsi, no? Riviste, programmi televisivi, a voglia. Il 24 ottobre la cosa in realtà dura a lungo, ma insomma la tragedia era già consumata il 27 di ottobre, ieri. Perché è il 27 ottobre che inizia la ritirata sul Piave, che fu non soltanto la ritirata dei militari, ma anche proprio una evacuazione dei territori da parte della società civile, la cosiddetta rotta di Caporetto, che in realtà fu un lentissimo processo di penetrazione, cioè si liquidò in 2 giorni, ma poi la penetrazione, l'avanzamento e il riassestamento di questi territori e delle soldatesche, no? Che si ritiravano insieme alla protezione civile, durò parecchi giorni, anzi direi alcune settimane quantomeno, ma insomma sapete che le somme sono impressionanti, si possono contare le gocce del mare, ma quanto dura la vita del vittorioso, quello non lo puoi contare. Comunque, se contiamo, sono 40.000, pare più o meno, i soldati uccisi o feriti, e furono 365.000 i soldati fatti prigionieri italiani in quella occasione. Ma è impressionante perché simultaneamente, mentre accadeva questo a Caporetto, si stava svolgendo in Russia l'ottobre bolscevico, i giorni dell'ottobre bolscevico. La presa del palazzo d'inverno, vi dicevo, accade tra il 25 e il 26 di ottobre del 1917, ma secondo il calendario giuliano. Quindi è interessante che noi ricordiamo la rivoluzione d'ottobre che accade in novembre, ma al tempo stesso però giocando, no, in questo spostamento di 13 giorni su una simultaneità, cioè su una corrispondenza di eventi. Proprio in un rapporto di causalità, di causa effettualità che colpisce molto, come se il tempo saltasse, no? Come se la simultaneità non c'entrasse niente col tempo. Gli ammutinamenti sul fronte russo, infatti, furono certamente tra le cause che consentirono lo spostamento di grandi contingenti dal fronte russo su quello italiano. Fu quella la causa della rotta di Caporetto, però certamente gli ammutinamenti sul fronte russo liberano truppe che possono convergere sull'altro lato, e la concentrazione sul fronte italiano infatti va letta in questi termini, proprio di pochi giorni prima erano i grandi ammutinamenti che infatti andarono ad alimentare il movimento bolscevico, no? Il ribollire bolscevico, gli eneletroschi erano lì pronti, insomma, no? Ma furono appunto gli ammutinamenti al fronte a determinare il rientro di soldati e la possibilità di rimpolpare, diciamo così, non solo simbolicamente, ma anche militarmente il progetto bolscevico. La rivoluzione russa, che appunto ha nella presa del Palazzo d'Inverno il suo momento apicale, simbolico, no? L'ottobre rosso, appunto, segnò al tempo stesso un indebolimento delle forze dell'intesa, perché la Russia combatteva nella triplice intesa, quindi con l'Inghilterra e con la Francia, per ragioni che sarebbe molto interessante approfondire, ma forse alcune almeno le ricordate per le vostre memorie di studio della storia liceale. Penso ad Alessandro perché l'abbiamo fatta assieme questa parte. Allora dicevo, perché Alessandro è stato mio alunno.
Poi lei torna proprio in Russia con un treno.
E viene arriva in Russia con un treno, ma certo, infatti, ma mi fa molto piacere che pensate a questo, perché sono tutte appunto quelle biglie che mi piacerebbe che girassero, no? Potrebbero essere esercizi per ciascuno ricostruire questi tracciati, è chiaro, no? Stiamo procedendo per piccoli exempla che si vorrebbe venissero in qualche modo giocati, ricalcati, ricantati. Ma insomma, quindi molto bene, bravo, 7,5. Allora, dicevo, l'indebolimento dunque delle forze dell'intesa, indebolimento delle forze dell'intesa, che va di pari passo con la decisione degli Stati Uniti d'America di entrare, no? Di entrare in guerra e di dare appoggio alle forze appunto dell'intesa, alla Francia e all'Inghilterra. Mentre infatti si preparava il trattato di Brest-Litovsk, col quale Lenin e il governo bolscevico avrebbero portato fuori dalla guerra la Russia, parallelamente, simultaneamente, si preparava l'ingresso degli Stati Uniti in guerra. Il 19 novembre del calendario giuliano è quello appunto, è la data del trattato di Brest-Litovsk. Il 24 novembre è la data dell'ingresso in guerra invece degli Stati Uniti di America. Quindi l'ottobre 2017 nel quale ci troviamo, guardato in questa strana triangolazione di Delaunay, che mi sarebbe tanto piaciuto poteste vedere ma ve la guarderete a casa, ripeto, guardato in questa strana triangolazione di Delaunay, sembra cadere come il centenario dei giorni che avrebbero fatto letteralmente esplodere la modernità, no? Avrebbero fatto esplodere l'Europa, questo sicuramente, ma capite, c'è già tutto sul tavolo. C'è già tutto sul tavolo con quello che vi ho detto, no? Allora, la rivoluzione russa intreccia i destini d'Europa, ma intreccia i destini planetari. E intreccia la decisione dell'ingresso sulla scena, sul palcoscenico internazionale, anzi planetario, come si dice, della futura grande potenza, cioè gli Stati Uniti. Qui, come dire, lo scacchiere della grande guerra, che dicevo ha un inizio nel 14, una fine nel 45, l'inizio della grande guerra, lo scacchiere della grande guerra è tutto già dispiegato, basta saperlo guardare. E quella che abbiamo usato come l'immagine della transiberiana, no? Della commessura del moderno, il tentativo che accompagna la frammentazione, massima spinta compositiva, ora diventa, come dire, si dilata in una istanza transoceanica, no? Transoceanica. L'Europa esplode, il pianeta esplode, si dilata, ma al tempo stesso si intrecciano, si compongono, uniti come da un filo sotterraneo, i destini di queste parti, come se venisse inaugurata in una nuova tragica esposizione universale, una nuova transoceanica, insomma, no? Un grande filo di commessura che tiene assieme i destini dell'intero pianeta, a partire dalla esplosione del moderno, a partire dalla esplosione dell'Europa. Ora, interessante che la stessa rivoluzione dell'ottobre bolscevico, cioè quello che accadde il 24 e il 25, tra il 24 e il 26 in verità, questi tre giorni, due giorni e mezzo, insomma, di ottobre, fu una rivoluzione, certo, come no, lo sappiamo tutti, no? Ma una rivoluzione che mi ha colpita tantissimo questo, e quindi vi leggerò un piccolo passaggio, che ebbe veramente il segno della modernità. Il grande teorico, il grande stratega, colui che trova tutti gli espedienti giusti, diciamo così, della rivoluzione, di quei tre giorni, di come procedere in quei tre giorni, fu Trotsky. Fu Trotsky in verità, no? Lo stratega. Lo stratega moderno. Moderno. Perché in quei due giorni non ci furono spargimenti di sangue. No? Fu una rivoluzione pulita. Quella cioè la presa del palazzo d'inverno non accade con scontri di piazza, soldati, folle, questo era successo, se volete, nel 1905, ma in questo momento, in quei due giorni, in quelle 48 ore, insomma, non ci furono scontri, no? Spari, sì, qualche bomba veniva lanciata, ma erano più come segnale per spaventare, no? Sì. Perché? Perché Trotsky aveva pianificato queste due giornate sulla carta. Aveva stabilito con estrema precisione come procedere. Quindi fu una rivoluzione di cui non ci si accorse, non so come dire, no? Cioè c'era agitazione, succedevano tante cose simultaneamente. Pietrogrado sembrava agitata, si chiamavano a vicenda da una parte all'altra. Che succede là? Tutto a posto? No, aspetta, no, mandate i rinforzi, ma perché cosa? No, aspetta, non si capisce. No, stanno entrando dal retro. Sono così le comunicazioni, molto, molto interessanti, molto impressionanti. C'è questo libro di Ezio Mauro, no? Giornalistico proprio, che però raccoglie. No, l'ho preso perché appunto raccoglie questi articoli che sono usciti per tutto l'anno praticamente, poi ci ha fatto sullo spettacolo, le cose delle video, lasciamo perdere. Però d'accordo, però erano belli perché avevano un andamento narrativo, no? Quindi io me li sono letti via via, perché devo dire ha rivelato qui Ezio Mauro, secondo me, una capacità così no, di avvincere nel racconto, perché ha raccontato, appunto nel centenario della rivoluzione russa, ha raccontato un po' gli eventi che mese per mese, no, hanno scandito questo anno appunto del ferro e del fuoco, che è poi il titolo di questo volume che raccoglie i suoi articoli giornalistici, niente di più, uscito da Feltrinelli ma proprio pochi giorni fa, credo, insomma. E allora, ottobre, è il mese di ottobre il nostro, e mi interessava leggere questi passaggi. Il primo obiettivo colpito, appunto, il 25 di ottobre, è la centrale del telegrafo, il vero mezzo di comunicazione della modernità. Seguono poi, il radiografista del reparto alle 2.30 del mattino può dare il via libera alla centrale, appunto, di collegamento, di coordinamento dei soviet, e dire: siamo entrati, è nostra. Ma non entrano con le armi, aspettano, poi entrano da un retro e salgono. E in questo modo accade. Poi tocca la centrale elettrica, piccoli accerchiamenti, sparuti passaggi, rapide incursioni, aggiramenti, una bomba là, ti sposti, sì, e noi entriamo. Tutto così succede, come era stato pianificato a tavolino, i passaggi, no? Poi tocca alla centrale elettrica, a quella dell'acqua, ai gasometri, agli arsenali, ai silos della frutta e della verdura, ai magazzini della carne, al primo ufficio postale della città e infine alla banca di Stato. Così accade tra il 25 e il 26 ottobre. Tititic, piccola truppa, tititic, piccola truppa. Con dislocazioni rapide, spostamenti veloci, piccoli gruppi, senza grandi battaglioni, diciamo così, no? O folle nella strada. Lev Davidovich Trotsky giocava a tavolino la sua partita con il governo sulla grande scacchiera della città. Una partita tutta cerebrale, una manovra strategica, un esercizio tattico, convinto che non è la massa ma l'organizzazione a portare al successo l'insurrezione. Aveva cominciato dividendo la città in settori, affidandoli poi ognuno a uno stato maggiore, con una sua piccola squadra di guardie rosse, ciascuna collegata alle compagnie militari di quartiere. Dividere e ricomporre. Straordinaria tecnica di montaggio. In quell'ottobre 1917 Trotsky ribalta così la logica rivoluzionaria, scartando lo scontro frontale, perché in una concezione modernissima vede la città-stato come un organismo sistemico, un meccanismo tecnico, un congegno operativo complesso ma smontabile nei suoi pezzi, neutralizzabile e rimontabile, ricomponibile a piacere. Questa è stata la strategia di Trotsky, no? Non si portano le folle nella strada. Aveva già pianificato tutto, diviso ogni quartiere, no? Ogni area assegnata appunto ad un manipolo di guardie rosse, pronte ad agire, bastava il comando, bastava l'ordine e si procedeva. Capite? Simultaneamente. Quindi nessun assalto di massa, nessuna spallata, ma piccoli gruppi che prendevano il controllo di singole postazioni strategiche, in un'occupazione dall'apparenza quasi più logistica che militare. Strategica, più logistica che militare. Ora, Trotsky dunque e la rivoluzione moderna. Cos'è una rivoluzione? L'abbiamo in mente, no? Alla Bastiglia, guarda Alessandra perché ricordo anche questa cosa, va bene, ma che poi appunto chissà com'è andata, ma certamente quello che accadde tra il 25 e il 26 di ottobre non fu questo, assolutamente. Niente folle impazzite, niente di tutto ciò, una rivoluzione pulita, moderna, che admira già i centri produttivi, le reti di collegamento, centri di comunicazione, telegrafo, rete elettrica, rete idrica, e solo infine si va alla banca, che è l'ultima emanazione di questo reticolato di micro transiberiane, di punti di commessura, insomma, no? Di linee di commessura, scusate. Ora, questo era per ricordare, insomma, no? Come nuovamente noi Ed è, credo, insomma, capite la suggestione, credo sia inevitabile, interessante che siamo esattamente a 100 anni da quei giorni là. Come dicevo, ricordare, oltre che il nostro essere qui, no, a 100 anni, a misurare dove siamo intanto rispetto a quei giorni, è interessante ricordare anche che molto presto, nel giro di pochissimi giorni o qualche settimana, le principali avanguardie artistiche russe si riconobbero nel progetto rivoluzionario. Perché, e quindi potete fare tutta una indagine capillare, no? Poeti, pittori, musicisti, scrittori, uomini di teatro, architetti, cioè tutta la, come dire, la creatività esplose prima del Novecento in Russia, che mettiamo sotto il nome generico di avanguardia, insomma, in quella terra di mezzo, in quella terra di transito, presero la decisione di convergere negli ideali rivoluzionari, partecipando attivamente, ragazzi, non siamo ancora nella fase della repressione staliniana, cioè decidendo di andare a combattere nell'Armata Rossa, cioè esponendosi in prima persona in un momento in cui appunto era stato preso il Palazzo d'Inverno, ma vuol dire era la Russia che si trattava di governare. E perché? Che cosa mosse più o meno univocamente tutti questi artisti a dire sì, è lì che dobbiamo andare, è lì che dobbiamo stare? Non è che erano tutti comunisti, eh? È questo che è interessante, vi prego. Perché uno pensava perché erano comunisti e quindi non erano bolscevichi, e spesso non erano neanche dei comunisti di formazione, non so come dire. No, è che era una precisa idea di arte quella che li spingeva ad aderire agli ideali rivoluzionari bolscevichi, nel momento che quelli bolscevichi stavano in quel momento aprendo la strada ad un cambiamento che pareva effettivo, consistente, no? Non come quello del governo provvisorio, come la rivoluzione del febbraio. Allora, era una precisa idea di arte, arte come azione costruttrice di un mondo nuovo. Loro pensavano, come dire, operativamente, onestamente, lavorativamente, non so come dire, no? Che il loro mestiere di artisti consistesse nella efficacia di contribuire alla costruzione di un mondo nuovo. Un mondo nuovo. L'arte è efficace se questa costruzione riesce a conseguirla, o quantomeno a parteciparvi. Arte dinamica, arte potente, arte forte, che ha capacità di. Infatti, costruttivismo, formalismo, quello che si chiamerà anche futurismo russi, dalla letteratura all'architettura, alla pittura, al teatro, che appunto tutti gli orientamenti che convergeranno nelle cosiddette avanguardie, tutti sono accomunati da questa idea. Dall'idea di costruire un mondo nuovo, capite? Non di fare opere nuove, ma del fatto che il passaggio attraverso la mediazione dell'opera fosse da intendersi come manipolazione della materia del mondo, di cui è fatto il mondo. E la massima espressione di questo progetto, di questa idea di arte, che appunto va sotto nome di avanguardia, ebbe la sua fioritura infatti fra il 1918, cioè, capite, fine del 17, governo bolscevico, 18, e la fine degli anni 20. Quindi sono 10-12 anni di fioritura straordinaria di espressioni artistiche incredibili, tutte accomunate tra l'altro da un'istanza simultaneista, fino alla grande repressione staliniana, all'inizio della grande repressione staliniana e all'imposizione del cosiddetto realismo socialista. Cifra comune a queste che si chiamarono avanguardie, io direi fu, come dire, la seguente descrizione divisa in tre punti connessi. Macchina, la macchina, lo strumento, la macchina, come vita rinnovata, quindi la macchina non come qualcosa di altro rispetto alla vita, ma come vita che si rinnova. Scusate, interessante, ho detto prima futurismo, voi potreste pensare al futurismo all'italiana. Ecco, certamente ci fu un'ispirazione dei futuristi russi rispetto a quello italiano, insomma, no? Anche a certo cinema, però sia chiaro che c'è una differenza fondamentale. Per i russi, cioè, l'avanguardia russa era avanguardia rivoluzionaria, e il problema era non di estetizzare la vita mediante la figura macchinica, ma di rinnovare la vita. Non si trattava di estetizzarla, si trattava proprio di cambiarla, capite? Di cambiarla. E infatti, mentre il futurismo italiano, quello di Marinetti, è un futurismo reazionario, in realtà, cioè che tiene la dicotomia, non soltanto per le scelte poi politiche che di fatto fecero per lo più i futuristi italiani, ma anche proprio per la dicotomia che stava alla base di quella esaltazione della macchina. Non c'è alcuna esaltazione della macchina nel futurismo russo e poi sovietico. C'è un'idea molto precisa dell'operatività della macchina come interna al movimento della vita. Insomma, non c'è la contrapposizione macchina-natura, capite? Vita e macchina sono, e questo è molto interessante, sono posture di un medesimo, sono tappe, sono articolazioni di un medesimo continuum, che è appunto la vita, il mondo che si fa. Seconda declinazione di questa cifra, dicevo, che accomuna le avanguardie russe. Ah, scusate, una parentesi. Marinetti poi andò tutto esaltato, come era lui, no? In Russia, per un incontro con Majakovskij. Non so se mi spiego. Beh, finì a botte. Sì, chiaro. Sì, chiaro. Non so se avete presente Majakovskij, il tragico, no? E Marinetti, il farfallone. Cioè, non poteva che finire a botte, praticamente, no? Quindi, comunque, questo per dire quanto fossero affini, insomma, no? Cioè, cioè Majakovskij gli va a dire appunto che, wow, il movimento, no, così, e, no, cioè, non ci mette più che 2 minuti a prenderti a pugni, insomma. Era un carattere così. Però ecco, era per dire che proprio per ecco, non, quindi non va confuso, cioè futurista voleva dire rivoluzionario in Russia, nella Russia di quegli anni, capite? Voleva dire rivoluzionario, non voleva dire guerrafondaio, non voleva dire esaltazione della guerra, non voleva dire esaltazione della modernità intesa come trionfo della velocità, voleva dire presa d'atto della potenza macchinica della vita. Seconda declinazione, dicevo, di questa cifra unitaria è, beh, certamente la vita come movimento, come emergenza sistemica e come simultaneità. Questo è un altro tema, un'altra declinazione della cifra delle avanguardie russe, secondo me. E infine, questa forse meno ovvia, forse, è l'arte come lavoro e come educazione. E chi c'era qui l'anno scorso, qui, su questo punto potrebbe forse sobbalzare, perché noi abbiamo lavorato sulla potenza, cioè sulla questione pedagogica come intrinseca alle arti dinamiche, sulla efficacia. Noi parlavamo di persuasione erotica, ma era per educare, no? Per condurre ad avere nostalgie enigmatiche, composte, sinaptiche, no? Che facciano corpo più grande, insomma, no? Questa era l'idea, non certo l'erotismo per una consunzione idiosincratica, no? Per un godimento transitorio dell'anima bella, insomma, no? Ma appunto un erotismo potente che sia l'effetto educativo, cioè che porti fuori, che porti verso, cioè orientante, orientativo, insomma, e anche costringente, perché parlavamo anche della potenza costrittiva dell'esperienza erotica, no? Non posso farne a meno, ecco, la nostra domanda era come suscitare quella efficacia costringente, come svolgere quell'atto di forza che è l'educazione, così come l'innamoramento o la seduzione appunto amorosa. Beh, appunto, nelle avanguardie russe questo tema è sicuramente condiviso, variamente declinato, ma condiviso, ed è la terza declinazione della cifra, di quella che chiamavo la cifra delle avanguardie russe. L'arte come lavoro, non l'arte come riposo dal lavoro, come conforto dal lavoro, ma l'arte come il lavoro per eccellenza, l'arte come prassi antropogenica, lavoro, educazione. Si diventa umani così. Diventa umani così, e l'arte è il luogo di convergenza di queste due istanze. Questo pensavano gli artisti dell'avanguardia russe. Tra i primi a prendere a prendere posizione esplicita in questo senso, esattamente in questo senso, ci fu il grandissimo Vsevolod Meyerhold, che io sono sicura che pochissimi di voi conoscano. Meyerhold fu, posso dire, pochissimo del teatro, per dire solo del teatro, successivo agli anni 30, 40, europeo, e poiché l'Europa era esplosa planetario, può essere inteso nelle sue istanze quelle di ricerca, ritorno, composizione, che dicevo prima, se si toglie l'apporto di uno come Meyerhold, che è il teorico di una pratica particolare che prende il nome di biomeccanica, che è stata ampiamente fraintesa, ma interessante l'associazione biomeccanica, basata sull'idea di una costruzione di tecniche attorali nuove, perché fondate sul principio della scomposizione del movimento e della sua ricomposizione attraverso principi di estrema precisione e sfruttando le leggi della meccanica. Leggi della meccanica che sono interne alla vita organica, non sono altro dalla vita organica, biomeccanica. Ne risulta un metodo che poi, ripeto, guardate, se fate una ricerca superficiale, poi è stato, come molti di questi movimenti, è stato frainteso, bistrattato, banalizzato, no? Cioè quelli che fanno i burattini, per carità, anche perché Meyerhold insistette moltissimo, tra le altre cose, ma adesso voglio fare una lezione di storia del teatro, sul fatto che gli esercizi di biomeccanica forgiano un modo di agire, ma non vanno portati in scena, non sono di per sé artistici, sono la educazione ad un'azione artistica, la condizione per un'educazione, per un lavoro artistico d'attore. Io volevo leggervi, se avete pazienza, tanto abbiamo ancora un po' di tempo, il discorso che tenne Meyerhold nel 1922, cioè esattamente alla fine della guerra civile che aveva lacerato la Russia nella contrapposizione tra l'armata rossa e l'armata bianca. Sapete che il 22 è anche l'anno della proclamazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, cioè l'URSS nasce nel 22. Si era concluso questo ciclo, cioè la guerra, la rivoluzione moderna senza spargimenti di sangue, poi però, no, si scatenò, no, o meglio, nei suoi effetti, per imporsi in Russia, e per effetti che non erano tutti e solo interni, come è evidente, no? Perché nel frattempo era finita la guerra, perché nel frattempo il nuovo problema, il pericolo, era quello che stava succedendo là, no? E quindi ci fu una convergenza, come sapete, ma questa è storia spiccia, di forze nell'armata bianca, e va bene. Ma alla fine di questi terribili, terribili, catastrofici in 4 anni, si proclama la nascita di questa nuova realtà politico-sociale economica. Bene, in quell'anno, 1922, dicevo, Meyerhold tiene una relazione, 12 giugno del 1922, che si chiama L'attore del futuro. Volevo, vabbè, guardavo anche altre cose, può essere... Vabbè, insomma, ve le sintetizzo io. Era per dire chi era un po' Meyerhold. Avevo preparato vari passaggi per descriverlo un po' meglio, però magari vi posso mandare dei materiali sempre, se ve li volete leggere. Insomma, veniva da Stanislavski, era stato allievo di Stanislavski, aveva lavorato al Teatro dell'Arte, poi però aveva lasciato Stanislavski e anzi vi si era anche in parte contrapposto, sempre con un rispetto verso il suo maestro estremo, però aveva preso le distanze. E oggi, ad esempio, se qualcuno di voi ricorda le cose che diceva Thomas sull'azione interiore qua, parlando della tecnica Stanislavski, è impressionante, perché quello che diceva Thomas, cioè che l'azione dell'attore, l'impulso all'azione dell'attore, se è azione interiore viene da fuori, ricordate? Comincia a comportarsi, sembra James, sembra, cioè comportati in un certo modo, e così, cioè certe posture, ti torna quella, quella, come dire, dinamica mnestica che ti fa essere pieno nella presenza. È interessantissimo perché, vabbè, un cenno, era per dire che Stanislavski è ricordato nelle versioni Paccottiglia come il maestro della recitazione per reviviscenza, devi rianimare la tua vita interiore.
Ed è stato spesso, ha fatto anche questo, ma frainteso così, no? Invece mi raccolto come colui che, come colui che invece ha lavorato sull'azione che nasce da fuori, sul riflesso, appunto sulla biomeccanica intesa anche in questi termini. Ed è curiosissimo come Thomas Ritters, allievo di Grotowski, che veniva dalla scuola, appunto Stanislavski Meyerhold come sua formazione di base, dica è una crasi. Le due cose in realtà convergono. Non è vero che la reviviscenza è una roba psicologica. La reviviscenza è un gioco di riflessi che parte dall'esterno. Tant'è che spiegava il concetto, come lo usano World Center, di azione interiore, descrivendolo come una reazione allo stimolo che viene da fuori. Fai delle cose, prendi una certa postura, no? E ti succede che la memoria ti porta ad agire in presenza, in pienezza. Vabbè,
chiusa la parentesi tecnica, tecnico-informativa, rispetto anche appunto perché evitiate di dire che Meyerhold era il contrario di Stanislavski, che Stanislavski era psicologico e Meyerhold invece no, era materialista perché ha fatto la rivoluzione. Ecco, non va così. Anche perché, questo è importante che ve lo dica, al di là del fatto che Meyerhold abbia fatto la rivoluzione, è forse interessante ricordare, so che sono nomi che non vi dicono molto, ma diciamo anche qua, biglie che vanno sul parquet. È interessante che Meyerhold, dicevo, fu il primo ad esporsi. Stanislavski fu molto più prudente, era anche più anziano, ma molti altri, si espose subitissimo. Però la parabola di Meyerhold fu interessante perché Stanislavski rimase al suo teatro famosissimo, al Teatro dell'Arte, fino alla fine dei suoi giorni, conclusisi per morte naturale. Meyerhold, di cui adesso vi leggo queste poche righe, insomma, per darvi un'idea di che cosa aveva in testa nel 22, e Meyerhold, che aveva preso subito posizione per appunto un'arte che fosse all'opera in senso rivoluzionario, nel giro di pochi anni, cioè proprio a partire dalla fine degli anni 20, entrerà nel circuito dell'azione, della denigrazione, della svalutazione, dell'accusa, per cui i suoi lavori cominciarono ad essere monitorati, il suo teatro chiuso. Era ritenuto eccessivamente formalista, soprattutto era uno che non si piegava, no? Non scendeva a compromessi, cioè le cose che disse qua cercò di farle fino alla fine, ma a un certo punto non andavano più bene, perché appunto tu, se vuoi rifare il mondo, finisce che lo vuoi rifare continuamente. Se l'abbiamo rifatto, va bene così, no? Cioè l'abbiamo rifatto, è stata così, giusto? E invece Meyerhold non era uno fatto così, non gli stava tanto bene questa cosa. E quindi, insomma, alla fine fu l'accusa più ovvia, quella che arrivò negli anni 30, e cioè l'accusa di essere un trotskista reazionario. Sapete che Trotsky aveva fatto la rivoluzione, vi ho detto, no? L'aveva ingegnata, congegnata lui, ma essere trotskisti diventerà invece in età staliniana sinonimo di reazionari, antirivoluzionari, insomma, no? E se volesse dire essere strategici, essere trotskisti, certamente Meyerhold lo fu, no? Nella ricerca di una strategia artistica assolutamente inedita e che aveva molto dell'idea del montaggio e dello smontaggio che evocavamo poco fa. Ma al di là di questo, Meyerhold venne accusato, appunto in modo esplicito, imprigionato nel 1939. Il suo teatro era stato chiuso da qualche anno, sotto tortura. Gli fecero confessare di essere un trotskista reazionario, confessò tutto, e questo lo fece condannare alla fucilazione, che avvenne appunto nel 1940, in febbraio. Ma anche sua moglie, che era un'attrice che aveva lavorato con lui, fu uccisa. Fu uccisa in casa, le strapparono gli occhi e poi la uccisero a coltellate. Questa è la vicenda della famiglia Meyerhold. Ecco, Meyerhold del 1922, quindi lui, che sentiva un rivoluzionario, disse, la relazione si intitolava l'attore del futuro. In passato l'attore adattava la sua tecnica alla società a cui il suo lavoro era destinato. In futuro l'attore dovrà coordinare ancor più il suo lavoro con le condizioni della produzione. Infatti lavorerà in un ambiente in cui il lavoro verrà inteso non come maledizione, ma come gioiosa necessità vitale. In queste condizioni ideali di lavoro, l'arte deve naturalmente avere nuove basi. Noi siamo abituati a dividere rigidamente la nostra giornata in lavoro e riposo. Qualsiasi lavoratore si sforza di dedicare il minor numero di ore al lavoro e il maggiore al riposo. Se questa aspirazione era normale nella società capitalistica, non sarà affatto così in una società socialista correttamente impostata. Il problema base è quello della fatica e l'arte del futuro dipende dalla sua giusta soluzione. Il lavoro deve diventare leggero, gradevole e ininterrotto. Si deve lavorare sempre. Mentre l'arte deve essere utilizzata dalla nuova classe come qualcosa di sostanzialmente indispensabile, quindi anch'essa è lavoro, è il medesimo, capace di aiutare i processi lavorativi dell'operaio e non intesa come semplice divertimento. Si dovranno modificare non soltanto le forme della nostra creazione, ma anche il metodo. L'attore che lavora per la nuova classe dovrà rivedere tutti i canoni del vecchio teatro. D'altra parte il suo lavoro si svolgerà in condizioni assolutamente diverse, verrà considerato una forma di produzione necessaria per una giusta organizzazione del lavoro di tutti i cittadini. Quindi il suo teatro serve a organizzare bene il lavoro di tutti. Se non che nel campo dei processi lavorativi non soltanto si può distribuire in maniera adeguata il tempo per il riposo, ma è indispensabile individuare i movimenti che consentono di utilizzare al massimo tutto il tempo lavorativo. Capite che l'idea del lavoro che c'è dietro è l'idea nuova, è l'idea del lavoro che c'è dietro ad essere nuova, capite? Il lavoro non è fatica, accumulazione, no? Il lavoro è realizzazione, trasformazione, e questo è ovvio che uno voglia farlo sempre. Vorrei lavorare anche di notte, fosse questo, no? Come quando appunto ti piace ballare, vorresti ballare anche di notte. Ti piace cantare, vorresti farlo sempre, insomma, no? Nell'esaminare il lavoro di un operaio esperto, scrive e dice Meyerhold, riscontriamo nei suoi movimenti A, l'assenza di movimenti superflui, improduttivi, B, la ritmicità, C, l'individuazione del giusto centro di gravità del proprio corpo, D, la resistenza. I movimenti fondati su queste basi si distinguono per il loro carattere di danza. Il lavoro di un operaio esperto ricorda sempre la danza. Esso sfiora i confini dell'arte. Lo spettacolo di un individuo intento a lavorare nella maniera giusta procura sempre un certo godimento, joy. Questo vale anche per il lavoro dell'attore del teatro futuro. Si indigna a pensare, no? Che uno che pensava queste cose le pensava al servizio di un progetto che era quello lì, insomma, poi, no, abbia avuto il destino che ha avuto, anche perché, anche inquietante se vogliamo, è così in linea, non so come dire, no, perché colpisce profondamente. L'ottobre teatrale è il nome che Meyerhold dà al suo progetto di rinnovamento del teatro, a cui lavorò di fatto finché glielo lasciarono svolgere questo lavoro di rinnovamento. Molti spettacoli molto importanti, tecniche d'attore, pochi testi, perché Meyerhold era appunto uno a cui piaceva tantissimo fare il suo lavoro e quindi non scriveva tanto. Questi esempi sono trascrizioni di conferenze, di lezioni che aveva tenuto, no? Di relazioni. Va bene. Ora, nell'Armata Rossa, vi dicevo, che fu mobilitata dal 18 al 22, cioè negli anni che conseguirono, no, e che seguirono alla rivoluzione senza spargimenti di sangue, ma che sparsero molto sangue invece per tutta la Russia, nell'Armata Rossa combatté anche, tra gli altri intellettuali, insomma, no, che vi dicevo presero posizione, un giovanissimo Sergei Eisenstein. Il quale era nato nel 98, si arruolò nel 18, quindi aveva 20 anni. Voi quanti anni avete? 20, aveva la vostra età. Nell'Armata Rossa e partì e combatté, benché suo padre combattesse nell'Armata Bianca. Eisenstein è all'inizio degli anni 20, dunque 22 precisamente, siccome aveva fatto un grande lavoro, aveva brillato anche, no, nelle battaglie, ma anche come stratega e anche come propagandista, scriveva molto bene Eisenstein, come vedrete, perché avremo modo di leggere alcune cose con calma, a suo tempo, ebbe la possibilità appunto di avere un ruolo direttivo e quindi di avviare degli studi, di procedere con i suoi studi che aveva sospeso. E in particolare si innamorò del Giappone e del giapponese, si è studiato il giapponese, che infatti conosceva molto bene, e al tempo stesso ha cominciato a fare delle produzioni teatrali. Meyerhold, più grande di lui, viene colpito da questi lavori di questo giovanotto, e lo invita a lavorare con lui. Quindi Eisenstein, allievo, collaboratore per alcuni anni, pochi anni, di Meyerhold. E poi subito dopo questa collaborazione, che rimase importantissima, che fece fare le ossa teatrali, diciamo così, a Eisenstein, che già veniva comunque sia dalla creazione teatrale, alla fine di questo periodo, diciamo abbastanza breve, Eisenstein lascia il teatro per il cinema. Per il cinema che egli riterrà sempre, fino alla fine della sua vita, la vera via verso l'arte totale. La via verso l'arte totale, capite come torna questo tema, l'arte totale, l'arte simultanea, dove tutto sta assieme, dove tutto si compone, dove l'operatività artistica e compositiva è pura, no? È pienamente attiva e nel massimo della sua forza. Arte totale, avremo modo di tornarci su questi temi, perché sappiate che a Eisenstein dedicheremo un po' più di qualche ora o di qualche mezz'ora, in quanto Eisenstein è senza dubbio uno dei più grandi teorici del montaggio cinematografico, evidentemente, ma del montaggio come azione poetica per eccellenza. Gli scritti di Eisenstein non sono scritti solo sul montaggio cinematografico, sono scritti su cosa fa l'arte dinamica. Ecco perché noi prenderemo alcuni materiali di questi, nel caso di Eisenstein, vi dicevo, numerosissimi scritti, bisogna fare un'ampia scrematura, vi dovrete un po' fidare, io individuerò alcune cose per un percorso possibile, ma certamente è il grande teorico del montaggio, uno dei più grandi sicuramente, un maestro indiscusso, non solo del cinema appunto, ma dell'idea, della riflessione anche, no? Teorica su cosa fa l'arte dinamica, cos'è comporre. Del 1923 è il suo scritto, come dire, famosissimo, io non so se sia il più famoso, però certamente è famosissimo, quello nel quale appunto l'arte del comporre, del tenere assieme efficacemente, viene formulata in modo, come in un manifesto, in un modo molto tecnico, molto propositivo, molto anche militante, efficientemente militante, io direi anche un po' inquietante, se volete, quello che volete, certamente non si può rimanere indifferenti, secondo me, in un testo poi che prenderà il nome seguente. E se adesso non vi succede qualcosa, si intitola Il montaggio delle attrazioni. Il montaggio delle attrazioni, o delle seduzioni, potremmo dire noi. Montaggio delle attrazioni. Il nostro problema è come si fa ad attrarre, ricordate, come si fa a sedurre, come si fa questo atto erotico educativo, che cos'è montare, che cos'è comporre, com'è, dov'è il filo della ghirlanda, insomma, no? Bene, questo giovane, a 25 anni, quando pubblica Montaggio d'attrazioni, quando scrive Montaggio d'attrazioni, ha un'idea molto precisa, veniva già, essendo una fan prodigio, dal lavoro teatrale, era passato al cinema, stava facendo ricerca, ancora si teneva un po' sui, no, teneva i piedi in due un piede in due scarpe, si dice così? Sì. O due scarpe in un piede, non mi ricordo più. Ah, ok, due piedi in un piede, insomma, metteva un po' qua, un po' là, però stava già virando palesemente verso il cinema, il montaggio di attrazioni intesa come tecnica compositiva mediante la quale attuare quella dynamis che attrae, è una vera e propria tecnica del contagio, il montaggio delle attrazioni, o meno Eisenstein lo presenta così, una tecnica per contagiare. Quindi una tecnica compositiva fatta, cioè che lavora su strategie di contagio, attuando così quella dynamis che attrae, cioè che seduce alla risonanza, al battimento, alla commessura, alla composizione, tra, nella fattispecie, tra lo spettatore, dice Eisenstein, e l'opera o l'azione che l'opera sta svolgendo o mostrando. Il montaggio delle attrazioni non è il punto d'arrivo, è 25enne. Diversi lavori, la teorizzazione, la indagine, la riflessione, la correzione, le svolte, i movimenti di Eisenstein saranno numerosissimi. Chiaramente i manualetti, no? C'è il montaggio delle attrazioni, poi c'è il montaggio intellettuale, poi ci sono varie tecniche legate appunto al cinepugno, varie strategie. Noi un po' le racconteremo, le vedremo, ma adesso mi interessa chiudere appunto su questo tema, su questo testo, il montaggio delle attrazioni. Eisenstein ritiene, 25enne, di aver trovato un modo per fare quella roba lì che noi stavamo cercando, capite? Avete bisogno di più luce laggiù, non riuscite più a scrivere, sta al buio,
poverino. Accendo l'altro forno che qui appunto è il tema.
Allora, dicevo che la... Oh, con calma, per piacere. Non rumoreggiate. Allora, montaggio delle attrazioni, dicevo, è, secondo il 25enne Eisenstein, la tecnica compositiva che è in grado di realizzare quello che noi ci domandavamo come accidenti si faccia a fare, capite? È come se ci desse la risposta. Ha lo stesso problema. Intende l'arte, come avevo detto, no? Lavoro, formazione, educazione. Ha la stessa immagine, il contagio, la seduzione, l'attrazione. E ritiene di aver trovato la tecnica. Dopo ve ne leggerò qualche pagina. Ora, le prime realizzazioni cinematografiche, insomma, no? Di Eisenstein saranno un tentativo di applicare questa tecnica, di svolgerla, di renderla operativa, questa tecnica compositiva che lui chiama appunto montaggio delle attrazioni. Attenzione, perché Eisenstein, avrete notato, vi ho detto che muore nel 1940, no? 39-40, quindi aveva, no, cosa ho detto, 40, cioè aveva 50 anni, 98-48, quindi incredibile quello che ha realizzato. Muore di un colpo apoplettico, poi racconteremo un pochino della filmografia di Eisenstein a suo tempo, la vicenda chiaramente negli anni 30, lui era famosissimo, aveva raggiunto una fama diversamente da Meyerhold, veramente intercontinentale, tanto che l'hanno invitato anche negli Stati Uniti, la Paramount gli aveva offerto un contrattone pazzesco per un film, Hollywood ottenne il permesso di andare, poi chiaramente fece saltare il contratto perché litigò con i produttori perché non erano d'accordo sul cast. Eisenstein lavorò sempre con attori non professionisti e figuriamoci a Hollywood, volevano un botto di soldi, decidiamo noi, non avete capito, molla tutto e va in Messico. Questi viaggi in Messico che sono valenti, va in Messico e lì comincia a girare una serie di materiali perché voleva fare un documentario sulla rivoluzione messicana, ma poi viene richiamato in Unione Sovietica, Stalin lo richiama, lui ubbidisce, parte, chiede a suoi collaboratori di spedirgli a Mosca dove avrebbe voluto fare il montaggio del girato e questo materiale non arriverà mai. Di fatto, nel frattempo Eisenstein viene chiamato da Stalin, convocato, ci sono queste trascrizioni delle sessioni dialogiche, no? Qui Stalin gli dice che insomma, però c'è qualcosa che nel modo in cui ha fatto venire fuori questo non è proprio, non funziona tanto. Il tema esplose soprattutto con Ivan il Terribile, che doveva essere il primo film di una trilogia. Non importa se non le sapete queste cose, le saprete alla fine del seminario. Deve essere l'inizio di una trilogia, il primo capitolo di una trilogia dedicata di fatto a Stalin. Doveva essere propagandistica e chiaramente così lusinghiera, no? E Eisenstein fu così intelligente da riuscire a trovare modi per fare sì che tutto andasse bene nel primo, appunto, Ivan il Terribile, che fu anzi premiato con un premio Stalin, ma anche se tonta, la censura prima o poi, ma più che altro capisce cose, non capisce quello dove era il problema, ma viene portata come rabdomanticamente verso altre cose, che però fungono da, capisci? Cioè il problema, ad esempio, in Miracle non era certo che fosse un reazionario, evidentemente, però c'era un problema, quindi non è importante che la censura individui il problema giusto, individua un problema, e spesso bisogna riconoscere che alla fine ci azzecca, insomma, no? Eisenstein viene chiamato ripetutamente, il secondo girato gli viene risottratto, imposta la manipolazione, trasformato e esce ampiamente modificato, insomma, rispetto alle intenzioni di montaggio di Eisenstein. Il materiale del terzo gli viene sequestrato direttamente, la censura parte preventivamente, distrutto, quindi non abbiamo i materiali della terza opera della trilogia e siamo appunto nel 48 e di lì a pochissimo appunto gli viene un colpo al cuore, un infarto e quindi muore così di fronte alla distruzione, insomma, del suo ultimo lavoro. Vi leggo qualche pagina perché del montaggio delle attrazioni cinematografiche, perché sono pagine suggestive, sono pagine anche inquietanti, perché ci è piaciuto dire no, le attrazioni, l'arte come lavoro, educazione, bisogna attrarre, sedurre, contagiare, l'eros, perché l'universo si tenga nel suo intero. Però diciamo, come si fa? Perché al di là delle suggestioni poetiche, poi c'è un tecnico puro che dice come si fa. Poi ognuno di voi se la metta per il momento come vuole. Ove si considera il cinema come un fattore di influenza emozionale sulle masse, occorre utilizzare al massimo l'esperienza delle ultime conquiste ottenute da chi persegue compiti affini. Anzitutto, come è naturale, il teatro. Connesso al cinema dalla comunanza, cioè dalla omogeneità, del materiale di base, cioè lo spettatore. E da uno stesso fine, il modellare questo spettatore al senso voluto, attraverso una serie di pressioni. Queste arti, date le loro peculiarità formali, si presentano come veri e propri lavoratori d'assalto. Il teatro è un lavoratore d'assalto, cioè una macchina d'assalto, capite? Il cinema è una macchina d'assalto. Nell'aggredire la coscienza e i sentimenti dello spettatore. Un'impresa capace di assicurare al pubblico una soddisfazione reale, piacere reale, sia fisico sia morale, che tuttavia deriva da una compartecipazione fittizia. Vi ricorda niente? La joie d'amour, la nostalgia, l'amore nostalgico. Ve lo rileggo. Una soddisfazione reale che tuttavia deriva da una compartecipazione fittizia. Questo fenomeno è l'unica condizione del fascino esercitato dal teatro, dal cinema e dal circo. E del circo di Eisenstein vi racconterò. Tenetelo da conto. E dal circo. E così il cinema, come il teatro, acquista significato solo come forma di violenza. Ci piaceva lavoro, educazione, l'eros. È una forma di violenza. Se i loro mezzi sono diversi, il procedimento fondamentale infatti è comune, il montaggio delle attrazioni. L'attrazione è per noi qualsiasi fatto presentato, azione, oggetto, fenomeno, combinazione consapevole, eccetera, inteso come impulso che esercita un determinato effetto sull'attenzione e sulla emozione dello spettatore. Da questo punto di vista il film non può limitarsi al semplice far vedere, alla presentazione di certi avvenimenti. Deve essere piuttosto una selezione tendenziosa di eventi liberi da compiti strettamente narrativi. Io sottolineo il tendenzioso. L'anno scorso ci domandavamo, ma come si stabilisce ciò che è adatto? Ciò che va suscitato? Suscitila con messura, bello, come poetico. Ora Vilce, sai come si fa? Ad esempio così. Il calcolo attrazionale è pensabile solo in presenza di un pubblico già noto, infatti, omogeneo, selezionato. Cioè non puoi attrarre tutti a tutto. Devi decidere a che cosa attrarre e chi attrarre. L'applicazione del metodo del montaggio delle attrazioni al campo cinematografico è la più opportuna, è più opportuna ancora in quest'arte che in quella teatrale, poiché quest'arte, che io definirei il cinema, che io definirei arte delle combinazioni, arte delle commessure, con il suo mostrare non fatti reali ma riflessi, foto, convenzionali, in contrasto con il fare reale del teatro, ha bisogno, perfino per l'esposizione dei fatti più semplici, il cinema ha bisogno della comparazione, cioè di una particolare presentazione sequenziale dei suoi componenti. Sentite che cominciamo ad avere un orizzonte di nozioni, parole che cominciano a circolare? Il montaggio dunque è una condizione essenziale del cinema, sul cui carattere convenzionale esso si fonda, adattandosi anche alle corrispondenti peculiarità della percezione. Anche la percezione è compositiva. E allora, se noi studieremo bene le dinamiche percettive, potremmo in qualche modo trovare la corrispondenza con le dinamiche di montaggio. Se a teatro l'azione influenzante si ottiene soprattutto tramite la ricezione fisiologica di un fatto, che si svolge realmente, a teatro tu a un certo punto vedi sudare gli attori, ne senti l'odore, è la fisicità imperdibile, insomma, no? Uno dei tratti rituali, se vogliamo, del teatro. E nel campo cinematografico, invece, dice Eisenstein, l'azione influenzante, l'attrazione appunto emozionale, si forma combinando e accumulando le associazioni necessarie al fine perseguito, facendole nascere dai singoli elementi di un fatto scomposto, praticamente in pezzi di montaggio. Quindi tu non hai un corpo vivo, come hai in teatro, a fare il lavoro attrattivo, seduttivo, erotico. Devi riuscire a erotizzare mediante artificio, non avendo corpi vivi, ma avendo soltanto riflessi, foto, punti luminosi. Anzi, punti luminosi che devono, in quanto artefatti staccati, devono essere selezionati ampiamente come pezzi, frammenti da montare. Non c'è montaggio cinematografico se non c'è frammentazione, se non c'è partizione, se non c'è taglio. Nel loro insieme, indirettamente, queste associazioni provocano un effetto analogo a quello del fatto reale, ad esempio quello di un omicidio. Quindi quello che mi premeva sottolineare in questa prime pagine, insomma, del montaggio delle attrazioni è che Eisenstein ritenne a 25 anni di aver trovato una tecnica, perché le pagine dopo possiamo guardarle, ma sono molto molto tecniche, cioè fanno degli esempi. Cioè adesso, quindi si fa così, così, cosa? Ad esempio questo, capite? Comincia l'operatore, il lavoro concreto della cosa. Ma mi interessa appunto che egli metta a fuoco il fatto che l'efficacia, la dynamis dell'arte nella fattispecie, anche teatrale, ma nella fattispecie poi cinematografica, perché ha qualcosa di particolare, no? Che vedremo sempre più dettagliatamente, probabilmente lo dice, non è fisiologica la commessura cinematografica, ma poi vedremo altro. Dicevamo, l'arte teatrale e soprattutto quella cinematografica possono esercitare quella dunamis, dicendo quella potenza, quel potere, mediante contagio, ma il contagio che è educativo, oltre a dover selezionare i suoi obiettivi, cioè a cosa educare, deve selezionare anche chi educare, e si deve svolgere apertamente come un atto di forza, anzi come una forma di violenza. Non so se abbiate mai pensato educazione e eros in questi termini. Poi mi interessa l'idea appunto per la quale per poter comporre bisogna frammentare. Che lì dove accade il non plus ultra dell'arte compositiva, che per Eisenstein è il cinema, questo può accadere perché accade non plus ultra dell'arte frammentante, parcellizzante. Non posso avere l'uno senza l'altro. Ora, queste idee di partenza, ora mi interessava chiudere, come dire, questo piccolo percorso, insomma, no? Questo piccolo percorso nelle premesse del lavoro di Eisenstein, queste idee di partenza Eisenstein le realizzò, le applicò, le attuò in opere. In particolare queste prime formulazioni appunto del 23, come vi dicevo, dopo c'è tutto un cammino, una maturazione svolta, le trasformazioni, ma insomma queste idee trovano la loro più diretta applicazione certamente nei primi tre grandi film, nelle prime tre grandi opere di Eisenstein, che sono Sciopero, che è un film del 1924, nel film che gli ha dato la fama planetaria, già appena uscito, insomma, no? Come esempio del montaggio d'avanguardia, di che cosa può fare il cinema, non si era mai pensato così, che è la notissima corazzata Potemkin.
L'hanno trasmessa qualche sera
Ecco, no, mi aspettavo, pensavo dicesse qualcos'altro. Va bene. Che non lo è affatto, e anzi, così poco lo è che vi ricordo che la visione della corazzata Potemkin induce Fantozzi al gesto rivoluzionario.
Ragazzi,
e quindi non è che è proprio l'efficacia, la dynamis della corazzata Potemkin a indurre Fantozzi a indossare il famoso basco.
Ma rivela anche l'esotismo di
Fantozzi. Tutto quello che vuoi. Ma io chiudo dicendo che il primo film si chiamava Sciopero ed era appunto del 24, del 25. È la corazzata Potemkin, di cui avremo modo di lavorare, perché rimane un classico proprio della costruzione. Eisenstein già ancora negli anni 30, ancora negli anni 40, usa la corazzata come, anzi come la chiama lui, il Potemkin, come esempio. Sembra di leggere il trattato alcuni passi del trattato sulla pittura di Leonardo, nel modo in cui Eisenstein lavora sul Potemkin, appunto lo analizza, ne mostra la struttura compositiva, ma avremo modo di tornarci. E il terzo film, con cui si conclude la nostra breve sinfonia d'ottobre, si chiama Ottobre. Ottobre è un film del 1928 che chiude la sessione, chiude la piccola sinfonia. Per chi lo desideri, non lo abbia già visto, ho pensato di invitarvi a vederlo stasera qua con noi, con me, se avete voglia. Siamo un po' stanchi, però se ne avete voglia, non avete altri impegni sabotini, cosa che credo abbiate, vi auguro abbiate, perché vedersi Ottobre, cioè il sabato sera, dopo 3 ore di sessione segnalatina, che può essere uno sforzo, ecco, ma chi voglia, la sigaretta, pipì, un goccino di cose così, ci si sistema, ci si conta e possiamo vedere Ottobre. Buona serata, ok.